Oh, bentornate,
bentornati
a scuola e benvenute e benvenuti a scuola, cioè bentornate alle persone che sono in viaggio sulla via dell'apprendimento permanente da 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 anni in più. E un benvenuto alle persone che muovono i primi passi sugli impervi sentieri di questa esperienza didattica che dal 1 ottobre 1984, quindi questo è il 34esimo viaggio di studio in partenza, opera nell'ambito della scuola pubblica degli adulti. Ora, per poter essere a servizio della scuola pubblica degli adulti, soprattutto per poter chiedere l'utilizzo di due edifici scolastici nel comune di Bagnaripoli, questo, no, in cui siamo adesso, e nel comune di Pruneta, dove saremo domani sera, e dello spazio soci della COP di Ponte a Greve a Firenze, è stato necessario, tra le varie riforme scolastiche che sono state fatte in questi anni, per cui l'educazione permanente è stata cassata, questo è un termine marinaresco che bisogna utilizzare, è stato necessario costituire il 23 marzo del 2016 un'associazione che si chiama Articolo 34, è l'articolo 34 della Costituzione, la scuola è aperta a tutti, dice. E quindi occorre in partenza riempire il modulo che avete ricevuto, è una semplice formalità burocratica ma necessaria, anche perché all'associazione Articolo 34 si aderisce se ci fosse Abelardo ed Eloisa direbbero, beh, si può fare un sillogismo, no, su questo. Siccome la scuola è aperta a tutti, come dice l'articolo 34 della Costituzione, questa è l'associazione articolo 34, vuol dire che tutte le cittadine e tutti i cittadini in qualche modo sono comunque affiliati a questa associazione. Lo so che il ragionamento è un po' ardito, però è un sillogismo che regge. E sapendo che questo documento di autocertificazione corrisponde alla domanda di iscrizione a questo percorso didattico, perché l'obiettivo dell'associazione, come dice lo statuto, è lo stesso che dovrebbe avere la scuola pubblica degli adulti, cioè quello di operare per promuovere una campagna di alfabetizzazione funzionale e culturale, perché non c'è cultura senza alfabetizzazione. Senza alfabeto non c'è democrazia, si legge in uno dei documenti dell'UNESCO, scritto nel 1948. E noi aggiungiamo che non c'è cultura senza alfabetofania. Vedete, avete ricevuto lì un repertorio che inizia con questa parola, no? Alfabetofania, cioè senza un'attività di alfabetizzazione che si manifesta, phanos in greco è ciò che si manifesta concretamente per attivare le funzioni adatte a stimolare le azioni dell'apprendimento. E allora avete ricevuto un repertorio, quindi guardate sul punto 1 del repertorio. E abbiamo detto che non c'è cultura senza alfabetizzazione, e questo perché, come sapete, la parola cultura deriva dal verbo coltivare, per cui il significato di questo termine è legato alla coltivazione delle competenze che servono per imparare. La cultura non è una cosa, no? Ma è un modo di fare le cose. Quindi è l'attività che rende proficuo l'esercizio dell'apprendimento. Cioè, di conseguenza, quando si parla di attività culturali, e se ne parla in modo indiscriminato, no? Cioè leggere un libro, frequentare la biblioteca, osservare il cielo, visitare un museo, vedere una mostra, andare a teatro, osservare i monumenti di una città, no? Ebbene, e via dicendo, cioè, si parla di cultura in senso lato, cioè in quanto è cultura il saper utilizzare in modo efficiente le azioni dell'apprendimento per rendere efficaci queste attività, questa è la cultura, tanto da tradurle in un investimento di intelligenza, cioè in un procedimento che faccia fruttare la volontà di imparare che ogni persona possiede. Ora, alla fine del mese di maggio, sono passati circa 4 mesi, siamo uscite, la prima settimana di giugno, siamo usciti dalla Cappella Sistina, ricordate? Avendo imparato che la parola chiave autonomia caratterizza l'età moderna, ma soprattutto abbiamo capito, tramite il pensiero di tutti i personaggi che abbiamo incontrato in epoca rinascimentale, che la persona, per essere autonoma, deve conoscere i propri limiti. Ed è per questo che la filosofia rinascimentale definisce la cultura come un viaggio senza fine che la persona compie alla scoperta della propria ignoranza. Perché l'ignoranza, come continua a insegnarci Socrate attraverso i dialoghi di Platone, ha in sé qualcosa di dotto, no? La dotta ignoranza. Ora non l'ho portato qui, ma tanto lo conoscete. È il titolo di un'opera scritta da Nicola Cusano nel 1449. Abbiamo studiato qualche anno fa questo testo. Ebbene, l'ignoranza ha in sé qualcosa di dotto nel momento in cui indirizza la persona verso lo studio. Quindi l'ignoranza, monna ignorantia e dottrina dotta, scrive Michelangelo in un suo sonetto, è il requisito più idoneo per garantire la conoscenza, perché costituisce il presupposto su cui si basa la nostra possibilità di imparare. Questo riguarda però l'ignoranza cosiddetta consapevole, è un problema di prendere coscienza. L'ignoranza consapevole, la dotta ignoranza, umile, scrive Cusano, umile, responsabile, diligente, coscienziosa. L'ignoranza consapevole è un'opportunità attraverso la quale la persona si predispone all'apprendimento per imparare a imparare. Perché, guardate, questo è il motivo per cui si frequenta la scuola. Quello di imparare ad imparare. Spesso vi sentite chiedere, ma cosa vai a fare a scuola? Questa è una risposta che potete dare, no? Cioè, che cosa vuoi diventare, no? Cioè, come se la scuola... No, la scuola, il compito specifico, istituzionale della scuola è quello di insegnare le cittadine e i cittadini, in questo caso, a imparare ad imparare, in modo che poi ciascuno di queste competenze ne possa usufruire come meglio crede, no? E perché, come ben sapete, piuttosto che avere una testa ben piena, l'abbiamo ripetuto tante volte, è bene avere una testa ben fatta, come scrive Michel de Montaigne nei suoi saggi. Quest'anno incontreremo, probabilmente, se non ci sfugge, Michel de Montaigne, incontreremo quest'opera. E quindi il termine ignoranza, per noi che frequentiamo, occupiamo le scuole, va inteso non come un deprezzamento del conoscere, cioè come un elemento utilizzato spesso dai sistemi di potere per comandare indisturbati, e oggi questo utilizzo avviene molto spesso, ma come una garanzia per apprendere. E allora riflettiamo, guardate, quale di questi termini patrimonio di conoscenze, istruzione, sapere, scienza, erudizione, preparazione, bagaglio di nozioni, formazione intellettuale, esperienza spirituale, esperienza artistica, o quale altro termine scegliereste per primo in relazione alla parola scuola? E beh, basta una riga per rispondere, no? Scrivetela. Sono tutte definizioni giuste, appropriate, però si tratta di fare l'esercizio più difficile che ci sia, quello di scegliere tra un catalogo di cose che sono tutte interessanti, tutte belle, tutte buone. Come si fa a scrivere una riga? Si prende un foglio di carta, si prende una penna e si scrive una riga, si scrive. Per me la parola scuola può significare questo, poi magari si batte col computer o con la macchina da scrivere, poi si porta qui così io la leggo, poi lo metto in questo strumento formidabile che è la biblioteca, dura da molti anni, ma comunque questa poi va nel museo, quindi va trattenuta. C'erano centinaia di scritti vostri, io la metto qui, la porto in giro e poi tutti possono così leggersi e comunicare. Ecco. Ebbene, allora, lode a voi qui presenti questa sera che animate la scuola pubblica degli adulti, perché siete consapevoli di dover esercitare il vostro diritto dovere di cittadinanza attiva, che in questo caso consiste nell'applicare l'articolo 34 della Costituzione. Quindi non è così superficiale la nostra presenza qui a scuola questa sera. Per questo promuoviamo un nuovo viaggio di studio, perché studiare è un'attività da praticare quotidianamente durante tutto l'arco della vita. Questo vuol dire la scuola è aperta a tutti. I costituenti, le costituenti e i costituenti, quando hanno scritto la Costituzione, hanno scritto una formula che è questo che significa. Significa che bisogna studiare quotidianamente durante tutto l'arco della vita per curare in primo luogo l'apprendimento delle virtù, perché non si studia, scrive Seneca nelle Lettere a Lucilio, un'opera che ogni tanto citiamo, che abbiamo incontrato a suo tempo, non si studia solo per sapere tante cose, ma per comprendere che possiamo fare qualcosa di buono, di bello e giusto per noi e per gli altri, dice Seneca a Lucilio. Ricordati, devi studiare soprattutto per questo, no? Per imparare a fare qualcosa di buono, di bello e di giusto. Lo studio, in tutte le sue forme, è, come ben sappiamo, un'attività a volte vietata, a volte negata, dalla quale spesso la persona viene distolta per essere indirizzata verso forme di addestramento. La tecnologia non fa altro che studiare sistemi di addestramento, in modo da rendere strumenti sempre più facili da adoperare, e così poi con una ricaduta negativa. Quindi lo studio è un'attività poco diffusa nella popolazione mondiale, l'Italia in questo non si distingue. Il fatto è che poco studio si traduce in poca cura, poca cura corrisponde a poca adesione ai valori della storia del pensiero umano, che sono ben identificati nelle opere di tutte le tradizioni di pensiero: l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia sono le parole chiave dell'umanesimo, le parole cardine su cui si fonda la filosofia del Rinascimento che abbiamo studiato nell'ultimo viaggio che abbiamo compiuto fino all'inizio del giugno scorso. Sulla scia di queste idee stiamo per intraprendere quindi un percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura, che si presenta come un viaggio di studio. E come sapete, qualsiasi viaggio, reale o metaforico che sia, ha inizio con la partenza. non si può viaggiare senza partire. E la partenza per un viaggio, la preparazione e il momento stesso del partire, corrisponde a un rito, no? Che tutti abbiamo vissuto e viviamo, fatto di tante cose che spesso ci fanno venire l'ansia, no? Specialmente quando tutto non sta nella valigia. Il tradizionale rituale della partenza si ripete ogni anno, 34esimo, e il rituale della partenza, ma come ben sapete i rituali, ma in quanto ripetitivi finiscono spesso per essere noiosi, però sono insostituibili. Sono insostituibili. E quindi non si può fare a meno di celebrare il rituale della partenza. E il rituale della partenza, nel nostro caso, prima di tutto, una presa d'atto che consiste nel conoscere la natura didattica e gli obiettivi formativi del percorso che stiamo per intraprendere. Perché è sconsigliabile, soprattutto per quanto riguarda un viaggio di studio, funzionale all'esercizio della lettura e della scrittura come il nostro, partire senza sapere dove andare. Cioè, noi dobbiamo conoscere i motivi per cui stiamo frequentando la scuola. Ora, la conoscenza della natura didattica e degli obiettivi formativi di un percorso scolastico non riguarda tanto i contenuti, anche se i contenuti, le cose da sapere, hanno la loro importanza, come vedremo, ma si riferisce soprattutto alla forma, perché dobbiamo essere consapevoli, come abbiamo ribadito poco fa, di come si configura lo straordinario esercizio dell'apprendimento. Cioè, noi dobbiamo imparare a conoscere il modo in cui impariamo. Per questo veniamo a scuola. A questo serve la scuola nel mondo. Perché il compito primario della scuola è quello di occuparsi di cultura, da cui deriva il termine cultura. La cultura è una coltura, non è un gioco di parole. E la scuola si frequenta ad ogni età per imparare a imparare, perché la persona, come dice l'incipit della metafisica di Aristotele, la metafisica di Aristotele comincia così, è attratta permanentemente dal desiderio di conoscere. Questa è la caratteristica della persona umana. E quindi è lì che nasce la metafisica. La volontà di conoscere è quella che Aristotele chiama la metafisica, cioè di andare al di sopra, no? Del mondo noi nel materiale nel quale viviamo, per fare il punto, no? Della conoscenza del mondo nel quale viviamo, perché lo vogliamo conoscere, no? Sentiamo il desiderio di conoscere, non perdiamo mai la volontà di imparare. La metafisica comincia in modo molto laico, come vedete, poi dopo entra all'interno degli apparati che si occupano di questioni ultraterrene. Ma per quale motivo quindi dobbiamo frequentare la scuola? Se è utile frequentare la scuola per imparare ad imparare, dobbiamo prima di tutto sapere come si sviluppa il processo di apprendimento per poterlo gestire in modo autonomo. E il termine autonomia, come sapete perché l'anno scorso abbiamo incontrato questa parola chiave, è la parola chiave dell'età moderna. Se noi dobbiamo riassumere il valore dell'età moderna, possiamo riassumerlo in questo concetto. L'età moderna ha partorito soprattutto il concetto di autonomia. E l'autonomia ha un suo peso. E guardate sul punto 2 del repertorio. L'apprendimento, l'attività dell'imparare si sviluppa, guardate, già lo sapete a memoria, ma i rituali sono ripetitivi. E poi le cose ripetute giovano l'apprendimento, repetita iuvant. Quindi l'apprendimento si sviluppa attraverso sei azioni privilegiate: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare, che non agiscono in ordinata successione, come in modo funzionale li abbiamo elencate ora. Non è che prima si conosce, poi si capisce, poi c'è... No, no. Avviene tutto in modo simultaneo. E quindi dobbiamo essere consapevoli, più che mai, di queste azioni, dell'uso che facciamo di queste azioni. Operano insieme alla memoria attraverso una serie di rapporti simultanei condizionati da vari fattori, cominciare dall'attenzione, ma poi tante cose dipendono, influenzano l'apprendimento, il clima, l'appetito, la digestione. Alle dipendenze di queste sei azioni cognitive principali ci sono, per corroborarne l'efficienza, altre 40 azioni conseguenti. Le azioni cognitive sussidiarie, ora non le elenchiamo, quando poi ne incontriamo qualcuna strada facendo, poi chiariamo quale funzione può avere. Ebbene, il buon funzionamento delle azioni cognitive, soprattutto delle principali, da cui le sussidiarie dipendono, contribuisce a fare di ciascuno e di ciascuno di noi una persona intelligente. Ecco, una persona è intelligente perché quando sa far funzionare bene le azioni dell'apprendimento, ecco quando una persona è intelligente. Quando sa far funzionare bene le azioni dell'apprendimento, e quindi bisognerebbe, per parafrasare l'articolo 3 della Costituzione, rimuovere gli ostacoli che non permettono un buon funzionamento delle azioni cognitive. Ora, di conseguenza, ogni itinerario di alfabetizzazione, ogni lezione, deve corrispondere ad un ragionamento progressivo mediante il quale ci si possa esercitare, veniamo a scuola per esercitarci, con la maggior consapevolezza possibile, ad attivare le azioni cognitive, cominciando dalle principali. Quindi si viene a scuola per imparare a conoscere, a capire, ad applicare, ad analizzare, a sintetizzare e a valutare. Quando si entra nel sistema, nell'officina dell'apprendimento permanente, piuttosto che farsi interrogare, questa scuola non interroga, ma ci si deve interrogare. E bisogna domandarsi, per investire in intelligenza, cioè per dedicarsi allo studio, ricordando che studium e cura in latino sono sinonimi, quando si studia ci si prende cura. Che cosa è utile conoscere? Che cosa è necessario capire? Come ci si deve applicare? Che cosa significa sul piano dell'alfabetizzazione funzionale e culturale analizzare, sintetizzare e valutare? Allora, seguite la trafila lì sul repertorio. Per investire in intelligenza è necessario conoscere le parole chiave della storia del pensiero umano. E nel corso, ogni itinerario ne conosceremo una, due, tre al massimo. Nel corso del viaggio dello scorso anno scolastico abbiamo conosciuto un ampio catalogo di parole chiave, una quarantina di termini importanti, no? Sui quali a fine percorso, mediante un questionario, avete operato delle scelte che verranno rese note prossimamente, alla prossima lezione vedremo quale forma abbiamo dato al nostro percorso. Interessante, come sempre. Per investire in intelligenza è necessario capire le idee cardine della storia del pensiero umano. E al termine del viaggio dello scorso anno scolastico abbiamo compreso come l'idea di autonomia abbia influenzato il modo di pensare agli albori dell'età moderna, con riferimento all'arte, alla politica, al Vangelo, alla morale, alla coscienza, all'indipendenza dei popoli. E da questa idea tra poco riprenderemo il passo. Saremo ancora fermi però. siamo radunati, siamo ancora fermi. Poi, per investire in intelligenza è necessario applicarci costantemente nell'esercizio della lettura. Sapete che la scuola predica che è bene prendere l'abitudine a leggere 4 pagine al giorno per 10 minuti al giorno. In latino, come dicevano alla Facoltà delle Arti a Parigi nel 1247, dicevano leggere multum, che significa leggere poco ma costantemente con la massima attenzione. Leggere 4 pagine al giorno vuol dire leggere multum, poi leggere molti libri, perché fate il conto alla fine dell'anno. Ecco, ma e bisogna esercitarci, applicarsi nell'esercizio della scrittura, 4 righe al giorno. Si legge e si scrive per dare fluidità al processo di apprendimento, per questo si legge e si scrive prima di tutto. E ancora una volta, ma i rituali sono ripetitivi, quindi dobbiamo sottostare. Ricordiamo che cosa scrive Rita Levi Montalcini in un saggio molto tecnico sul funzionamento del cervello, ma ci dà una direttiva che noi dobbiamo fare nostra. Scrive Rita Levi Montalcini: la lettura di almeno 4 pagine giornaliere di buona letteratura e la scrittura di almeno 4 righe contenenti un pensiero autobiografico sono esercizi che preservano l'elasticità dei neuroni, le cellule del cervello, contribuendo al mantenimento della salute della persona. Quindi, ecco, se vogliamo rimanere in buona salute. Leggere e scrivere sono, come ben sapete, 2 attività fortemente trascurate dalla stragrande maggioranza delle cittadine e dei cittadini del nostro paese. Sono poche le persone adulte, nella fascia tra i 18 e i 65 anni, che si dedicano costantemente a leggere. A giugno sono arrivati i dati dell'Osservatorio sulla lettura e la scrittura, che ha sede all'Università di Trento, direttore il professor Marino Livorsi, ci dice che nell'anno passato soltanto il 13% degli adulti ha letto almeno un libro all'anno e soltanto l'11% degli adulti ha scritto qualche cosa, allora, di cui il 7% di questo 11% sono addetti ai lavori. Ora, per investire in intelligenza, guardiamo i dati dell'Osservatorio sulla lettura, perché circolano i dati dei libri che si vendono sulla lettura, come se fosse la stessa cosa, ed è una cosa veramente, cioè, questo dimostra come l'ignoranza non viene utilizzata in modo dotto, ma viene utilizzata in modo cialtronesco. Per investire in intelligenza è necessario analizzare, cioè catalogare, mettere in ordine i pensieri che si formano nella nostra mente. Questo vuol dire fare l'analisi a scuola. Quando entriamo in contatto con le parole chiave, le idee cardine contenute nei paesaggi intellettuali della storia del pensiero umano, guardate, è necessario imparare a fare ordine, perché la nostra mente produce pensieri a ciclo continuo, quindi è facile incorrere nella confusione mentale, e oggi come oggi tutto contribuisce alla confusione mentale, perché abbiamo una valanga, no, di informazioni, lo sapete, il dibattito è in corso, no, su quello che sta succedendo, ma non si parla mai di come, dove e perché bisogna mettere in ordine i pensieri. E perché bisogna esercitarsi a farlo, e dove farlo, e quando farlo, e perché farlo. È un po' paradossale che questo non avvenga, ma... Ora, per investire in intelligenza è necessario sintetizzare, cioè scrivere uno dei pensieri che si sono formati nella nostra mente facendo l'analisi, quello che ci piace di più, quello che ci sembra più significativo. 4 righe scritte per raccontare, per descrivere, per informare, per esprimere, per interpretare, per argomentare, guardate, questi sono i motivi per cui si scrive, rappresentano l'oggetto, cioè le parole scritte sono cose. In ebraico la parola dabar vuol dire contemporaneamente parola e cosa. E l'oggetto in cui si concretizza la nostra attività intellettuale. Quattro righe al giorno, alla fine dell'anno, il 31 dicembre, mentre aspettate la mezzanotte, potete leggere sul vostro quaderno le righe che avete scritto. Vengono fuori una cinquantina di pagine. È molto interessante se tutti lo fate il giro, poi vi trovate, commentate gli stessi fatti, dicendo i vostri pensieri. A me è successo, vengono fuori delle cose molto significative. È un gioco da fare, ma non è solo un gioco. È anche un modo per investire in intelligenza. E per investire in intelligenza infine è necessario valutare. E valutare significa essere consapevoli di sovraintendere all'iter del nostro percorso di apprendimento, perché dobbiamo imparare a gestirlo, il nostro percorso di apprendimento. Ciascuno e ciascuno di noi, itinerario dopo itinerario, deve domandarsi quante parole chiave ho conosciuto, quante idee significative ho capito, quanti pensieri ha catalogato la mia mente, quale testo ho scritto. E allora, fate un esercizio che è una consuetudine, del rituale della partenza, ma i rituali sono ripetitivi. In quale ordine di importanza questa sera, secondo le vostre esigenze, elenchereste questi obiettivi? Conoscere le parole chiave, capire le idee significative, applicarsi nella lettura, analizzare i propri pensieri, sintetizzare un pensiero scrivendolo, valutare il proprio apprendimento. Beh, non rinunciate a scrivere il vostro parere in proposito, che serve per tenere il passo sull'itinerario dell'apprendimento. Ora avete in mano e sotto gli occhi un fascicolo intitolato Repertorio e Tramma, che è lo strumento che ci consente, e in questo momento state facendo questo esercizio, di orientarci meglio sul nostro cammino per favorire l'azione del conoscere e del capire. Inoltre ci propone un compito, no? Per favorire l'azione dell'applicarci nell'uso dell'analisi, della sintesi e della valutazione. A questo proposito, in relazione a questo oggetto cartaceo, no, che deve essere stampato, viene stampato qui in questa scuola, è necessario fare il punto sull'autofinanziamento di questa impresa, perché dobbiamo sostenere anche una spesa. Io sono venuto a fare le fotocopie, ne ho fatto 21.000 nel mese di settembre già, è sparita tutta la carta e tutto il toner di questa scuola, naturalmente, quindi bisogna che... dobbiamo sostenere una spesa che abbiamo sempre sostenuto in questi anni, perché? Ma perché intanto riceverete circa 300 pagine di repertorio e trama, e questo materiale viene fotocopiato qui... E noi abbiamo versato, dobbiamo versare un contributo che si aggira intorno ai 1.600 euro. Quindi è prevista una produzione di circa 80.000 pagine, perché siamo tanti. Non so, qui a Firenze siamo un po' di tanti. E inoltre il gruppo fiorentino, ma quello riguarda soprattutto loro, il gruppo fiorentino è il numero 120-140 persone. È ospite dello spazio soci della COP di Ponta Greve. Per contraccambiare con un gesto di solidarietà, prevediamo versare all'associazione Il Cuore si scioglie un contributo l'anno scorso di 900 euro. Quindi, poi, sempre per solidarietà, prevediamo di versare all'associazione AISLA di Firenze, che si occupa degli ammalati di sclerosi laterale amiotrofica, un contributo di circa 600 euro. E Valdemaro continua a camminare insieme a noi. E quindi, inoltre, l'associazione articolo 34 non prevede che ci sia nessuna tassa di... ci si iscrive gratuitamente all'associazione, no? e senza nessun contributo, però l'associazione ha un costo in questo momento che riguarda l'assicurazione, perché obbligatoriamente l'associazione deve fare un'assicurazione, perché dobbiamo, e quindi è un costo che si aggira sui 700 euro. Ora, come coprire queste spese? Guardate, per coprire queste spese è necessario un contributo. Attenzione però, è un contributo, io ci tengo a dirlo, perché ho sempre battuto perché la scuola deve essere gratis, gratuita, è la scuola pubblica, e difatti lo è. E questo è un contributo volontario. È un contributo volontario, però è necessario. Se qualcuno non contribuisce non è che viene cacciato dalla scuola. La scuola è aperta a tutti, deve essere aperta a tutti. È un contributo volontario ma necessario. E abbiamo stabilito che questo contributo sia di 15 euro, quindi qui c'è un contenitore, poi via via, la prossima volta, eccetera, ecco, chi intende contribuire, qui c'è questo contenitore. E che, guardate, però non copre interamente le spese, però la copertura può avvenire ed è sempre avvenuta se ogni settimana voi mettete uno spicciolo in questo apposito, guardate come tendo, in questo apposito contenitore, cioè uno spicciolo. Guardate, con questi gesti noi abbiamo sempre concluso i nostri viaggi senza lasciare debiti e inattivo. In cassa ci sono ancora 1000 euro, sono lì, serviranno ora per pagare l'assicurazione, la Cristina poi farà carico. Intanto sono lì. Se no poi si avanzeranno, li utilizzerò io per fuggire insieme ad Ariosto e a Bembo, anche abbiamo deciso di non faremo molta strada, però ora questo è quanto per quanto riguarda il nostro finanziamento, autofinanziamento, che è un finanziamento utile, perché contribuisce anche alla solidarietà, perché questo è necessario fare. Ora, il primo atto del rituale della partenza, che riguarda la presentazione degli obiettivi del nostro viaggio, è terminato. Ora, nel secondo atto, di solito, proprio perché il nostro percorso è orientato verso la didattica della lettura e della scrittura, in partenza ci dedichiamo a leggere il testo di un'opera, no? Che serve per prepararsi a prendere il passo. Guardate, in questi ultimi anni, durante il primo itinerario, abbiamo letto un'opera intera, anche lo scorso anno, solitamente un romanzo, abbiamo letto un romanzo molto bello, lo scorso c'era Chekhov, quest'ora, molto breve. Guardate, quest'anno noi dobbiamo cambiare strategia, e questo è un guaio, perché dobbiamo cambiare strategia? Perché la lettura di questa sera si riduce ad un'ottava, all'ottava, alla prima ottava di un poema? Ora, per rispondere a questo interrogativo, che è già pesante di per sé, dobbiamo impartire una riflessione piuttosto movimentata, se così si può dire. E allora, continuiamo a celebrare il ripetitivo ma inevitabile rituale della partenza. Come abbiamo già ricordato, sappiamo che, e lo abbiamo studiato durante il viaggio dello scorso anno scolastico, le principali opere che sono state composte nel corso del Rinascimento hanno messo in risalto una parola chiave, il termine che determina l'inizio e lo sviluppo delle idee dell'età moderna, la parola autonomia. E questo termine caratterizza già dalla partenza anche il viaggio di quest'anno. In che modo? È di lì che dobbiamo partire. E l'autonomia ha un peso, ha un suo peso. Guardate sul punto 3 delle repertorie. Lorenzo Valla, il grande umanista romano, ricordate, viene a scuola, lo conoscono, di famiglia piacentina, fondatore della moderna disciplina filologica, che abbiamo incontrato nel viaggio di 2 anni fa, no? Quando ha fatto saltare la donazione di Costantino, ci spiega dal 1449 che la parola greca autonomia è composta da due termini significativi, autos, da se stesso, da se stessa, e nomos, la regola, la legge. Come dire che una persona è autonoma quando è in grado, da se stessa, di darsi una regola di vita. E quindi, pensano Lorenzo Valla e anche Giorgio Vasari, un personaggio noto, no, a tutte e a tutti voi, la persona, quindi, deve acquisire gli strumenti necessari per raggiungere questo obiettivo, cioè per darsi da se stessa una regola di vita. E di conseguenza, sulla scia di questa riflessione filologica, compare la parola studio. E non c'è autonomia senza studio. Cioè, il concetto di autonomia si traduce, secondo il pensiero rinascimentale, nella capacità di investire in intelligenza, un'attitudine che ciascuna persona deve acquisire facendo funzionare in modo efficiente le azioni proprie dell'apprendimento, conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. Vedete che viene da lontano quello che abbiamo enunciato questa sera in partenza, no? Non è la didattica contemporanea ha perlomeno 2500 anni, poi via via si è affinata, prima o poi arriverà anche nelle scuole, ma e quindi sulla scia di questo ragionamento pedagogico compare la parola scuola e di conseguenza se c'è scuola c'è studio e se c'è studio c'è autonomia. Quindi prepariamoci a partire seguendo il filo della parola chiave autonomia, e l'autonomia ha un suo peso. Abbiamo terminato il viaggio precedente all'inizio di giugno dicendo che l'età moderna ha inizio nel momento in cui emerge in modo esplicito nelle opere della storia del pensiero umano il concetto di autonomia. E le origini dell'età moderna, allora quando inizia l'età moderna? Quando è iniziata l'età moderna? Ebbene, questo lo sappiamo, noi ci viviamo, ci abbiamo vissuto dentro. Sappiamo anche che l'età moderna è finita, è cominciata un'altra epoca, ma non sappiamo ancora in quale epoca sia. Vabbè, voi siete tutte giovani, tra 300-400 anni sapremo in quale epoca, saprete in quale epoca, non penso di arrivare a... Ma quando inizia l'età moderna? Con che cosa inizia l'età moderna? Guardate, le studiose e gli studiosi hanno proceduto secondo un'ottica di natura filologica. Quindi le origini dell'età moderna sono state collocate nell'arco di 6 anni. A questi punti è arrivata in questo momento la ricerca. L'età moderna è nata dal 1512 al 1517, in quell'arco di tempo lì, no? Possiamo parlare di inizio dell'età moderna, in ragione della pubblicazione di una serie di opere che abbiamo incontrato e studiato, lo ricorderete quasi tutti voi, nel corso dell'ultimo viaggio che abbiamo fatto sul territorio del Rinascimento agli albori dell'età moderna. Ora, tra queste opere c'è anche l'affresco del soffitto della Cappella Sistina, che non è un'opera scritta, però avete imparato lo scorso anno che c'è un messaggio scritto lassù, ed è un messaggio molto complicato, ampio, significativo e anche esaustivo per quello che dice, no? E l'affresco del soffitto della Cappella Sistina, e come sapete c'è una corrente di pensiero che considera la data del 31 ottobre 1512, che è il giorno dell'inaugurazione dell'affresco della volta Sistina, come l'inizio dell'età moderna, in cui si proclama l'idea dell'autonomia dell'arte, cioè il pensiero delle artiste e degli artisti deve essere autonomo rispetto alla volontà, di solito autocelebrativa, dei committenti. Quindi, 1512, affresco del soffitto della Cappella Sistina, Michelangelo insieme a Giulio II e a Federighi Rami, perché sono autori anche loro, autonomia dell'arte. Poi, nel 1513, Niccolò Machiavelli pubblica Il Principe, un'opera nella quale emergono i concetti su cui si basa la concezione dello Stato moderno, come regolatore pubblico degli interessi privati e soprattutto dove si predica l'autonomia della politica. La politica è una disciplina che non può essere succube degli apparati ideologici, ma deve avere le sue regole finalizzate al raggiungimento del bene comune. Quindi, 1513, Niccolò Machiavelli, Il Principe, l'autonomia della politica. Nel 1514, sull'isola di Hispaniola, l'odierna Haiti, il frate, abbiamo concluso con questo personaggio l'anno scorso il nostro viaggio, forse ve lo ricordate, il frate domenicano Bartolomé de las Casas, che governa la colonia in nome del re di Spagna, durante la predica del giorno di Pasqua, dopo una crisi spirituale e materiale molto forte, fa l'esegesi di alcuni versetti del libro del Siracide, uno dei libri sapienziali e poetici dell'Antico Testamento, e dà il primo impulso liberando gli schiavi indigeni sfruttati nelle piantagioni della corona spagnola, si mette alla testa di un movimento rivoluzionario, dà il via alla teologia della liberazione, una disciplina che contiene un messaggio che proclama l'autonomia dei popoli oppressi dagli stati colonialisti. Quindi, 1514, Bartolomé de las Casas, relazione sulla distruzione delle Indie, scrive Bartolomé de las Casas, no? Una denuncia terribile contro il colonialismo, l'autonomia dei popoli oppressi. Poi, nel 1515, Erasmo da Rotterdam pubblica gli Adagia, una straordinaria raccolta di motti, di sentenze, di proverbi, e in quest'opera l'autore mette in evidenza l'autonomia del Vangelo rispetto al diritto romano, perché la letteratura evangelica, per non perdere il suo slancio propulsivo, non deve essere subordinata, come avviene dal tempo di Costantino, dal 325, alla legislazione dell'impero romano. Il cristianesimo che cosa ha fatto? Ha cristianizzato la legislazione romana e ha perso la sua spinta propulsiva, no? Dice Erasmo, bisogna quindi ridare autonomia al Vangelo. 1515, gli Adagia, Erasmo da Rotterdam, l'autonomia del Vangelo. Nel 1516, Thomas More, pubblica Utopia, un'opera di cui abbiamo letto qualche pagina, un'opera in cui immagina un mondo in cui vengono rispettati i diritti inviolabili che devono essere garantiti a ogni persona per effetto dell'autonomia della morale che si basa sul principio della humanitas. Nell'intelletto di ciascuna persona matura l'idea e il sentimento della humanitas. Su questo sentimento e su questa idea dobbiamo fondere la morale. Ecco. perché è l'elemento fondamentale. 1516, Thomas More, Utopia, l'autonomia della morale. Nel 1517, il 31 ottobre, stiamo per celebrare un anniversario, Martin Lutero affigge, come abbiamo studiato, sulla porta della cattedrale di Wittenberg le 95 tesi per dimostrare l'inefficacia delle indulgenze. In nome dell'autonomia della coscienza della singola persona di fronte a Dio. Ci si salva non perché si comprano delle indulgenze, ma ci si salva perché la nostra coscienza è pura, ecco, davanti a Dio è onesta, ecco, davanti a Dio. 1517, Martin Lutero, le 95 tesi, l'autonomia della coscienza. Ecco che è all'interno di questo meccanismo filologico che comincia l'età moderna, quindi per merito delle idee. Però la lista non è finita. L'anno scorso, nel viaggio dello scorso anno, l'abbiamo lasciata lì, ma ci sono degli altri oggetti che dobbiamo mettere in evidenza. E uno, ora, alla lista di questi temi, quindi l'autonomia dell'arte, l'autonomia della politica, l'autonomia dei popoli oppressi, l'autonomia del Vangelo, l'autonomia della morale, l'autonomia della coscienza, i temi che abbiamo studiato durante il viaggio dello scorso anno, ne dobbiamo aggiungere un altro, da cui dobbiamo ripartire, legato a un avvenimento che sulla scia del concetto di autonomia dobbiamo prendere in considerazione adesso, cioè nel celebrare il secondo atto del tradizionale rituale della partenza. Guardate, si tratta di un importante evento editoriale del quale lo scorso anno è stato celebrato il 500° anniversario con una serie di manifestazioni. Nel 1516 è stata stampata a Ferrara, nella tipografia di Giovanni Mazzocco di Bondeno, stampatore importante dell'epoca, la prima edizione di un'opera della quale tutte e tutti voi conoscete l'esistenza, del poema Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Ora, non l'ho portato qui perché ne ho diverse edizioni a casa, quelle hanno cominciato a litigare, porta a me, allora le conosco, state qui tanto tutti sani. E sono tante le domande che ci possiamo fare in questo momento su quest'opera, sulle sue fonti, sul suo autore, ma soprattutto una domanda sorge spontanea: che cosa ha a che fare il concetto di autonomia con quest'opera? Concetto che la fa entrare nel novero delle opere che determinano l'inizio dell'età moderna. Ora, il poema Orlando Furioso di Ludovico Ariosto ha a che fare con il tema dell'autonomia della lingua, cioè della lingua italiana del Cinquecento. E in che modo il concetto di autonomia stabilisce un rapporto con quel complesso dispositivo che è una lingua? Guardate, una lingua parlata e scritta, per essere utile, cioè per poter assicurare la comunicazione, deve potersi garantire l'autonomia, no? Cioè è necessario sia in, cosa vuol dire? Cioè è necessario sia in possesso di un catalogo di regole che ne possano tutelare il corretto funzionamento. Sappiamo che l'autonomia si sviluppa liberamente solo nel rispetto di regole condivise. E Ludovico Ariosto, guardate, non vuole scrivere solo, poi anche questo, ma soprattutto non vuole scrivere un poema in ottave per far divertire le lettrici e i lettori del suo tempo. Ma, anzi questo gli dava anche un po' noia, ma vuole non c'era poi un riscontro, perlomeno nell'ambiente dove lui viveva, poi c'è stato un riscontro, ma vuole comporre un testo secondo un sistema di regole semantiche, grammaticali e sintattiche che possano dare la maggiore autonomia possibile all'apparato linguistico della sua epoca, dell'epoca moderna. Vuole far funzionare una lingua modus odierlus, che possiamo, con la quale oggi possiamo comunicare. Ora, e la lingua moderna, tra virgolette, del poema Orlando Furioso rivela la sua autonomia perché ha mantenuto un alto tasso di comprensibilità, anche a distanza di 500 anni, ma sulla cosiddetta questione della lingua dobbiamo prossimamente, dalla prossima settimana, riflettere ancora quando prenderemo il passo, perché è una questione sulla quale dobbiamo fare il punto. Dobbiamo essere consapevoli di quale lingua stiamo parlando. Con quale lingua stiamo parlando? Beh, e la conoscenza delle lingue, a cominciare dalla nostra lingua madre, che non è per tutte e per tutti noi l'italiano, no, è qua, rende o dovrebbe rendere più autonome le persone, no? E voi quante lingue o dialetti, anche i dialetti sono lingue conoscete, beh, scrivete quattro righe a proposito. Allora, questo significa che noi ora leggeremo l'Orlando Furioso. Guardate, per leggere il testo dei 46 canti, di cui dalla terza edizione, quella del 1532, si compone l'Orlando Furioso, ci vorrebbero almeno, ma a darci dentro, due dei nostri viaggi. E forse non basterebbe fare soltanto questo, forse non basterebbero neppure, però è chiaro che non ci lasceremo adesso però scappare l'occasione di fare un assaggio della lingua dell'Ariosto. E guardate, tra l'assaggiare e il non assaggiare c'è una differenza sostanziale. Quindi, e quindi è evidente che dobbiamo assaggiare. Noi leggeremo quasi tutte le ottave del primo canto dell'Orlando Furioso. Guardate che è un esercizio che, nonostante possa sembrare riduttivo, non è da poco, perché ce lo porteremo dietro fino alle vacanze di Natale, con altre cose naturalmente. E lo leggeremo per dare l'avvio a un'esperienza che poi ciascuno e ciascuno di noi può, volendo, continuare a fare per proprio conto, cioè in autonomia, no? E con l'ausilio di tutta una serie di strumenti utili per poter svolgere questo esercizio, perché poi è possibile, è doveroso continuare una lettura, come succede, no? Qui noi a scuola diamo il via delle letture e poi tutti continuate a fare, no? Ricordate cosa è successo con Guerra e Pace, no? O con Pussi. E perché ci vuole tanto tempo, sarebbero necessari almeno 50 itinerari occupandoci solo di questo tema per leggere l'Orlando Furioso, se, come abbiamo detto, la lingua moderna di questo poema contiene un alto tasso di comprensibilità anche a distanza di 500 anni. Guardate, per rispondere dobbiamo procedere facendo un ragionamento progressivo, anche perché, secondo il rituale della partenza che stiamo celebrando, vogliamo attivare le azioni dell'apprendimento prima di prendere il passo. E il nostro ragionamento non può che iniziare Allora, anche questa sera facciamo una lettura in partenza, che non è un romanzo breve per intero come abbiamo letto in questi ultimi anni, ma è un'ottava. Però è un'ottava talmente importante che vale come se fosse un'opera intera. È chiaro questo. E il nostro ragionamento non può che iniziare con la lettura dell'Incipit, del canto primo, che è anche il famosissimo incipit del poema, nel quale l'autore fa l'elenco dei temi che vuole cantare. Attenzione, perché ci sono delle considerazioni che possono essere fatte anche in modo epidermico, molto significative. Io canto, scrive l'Ariosto, le donne, comincia, e questo è un fatto molto importante, interessante, no? In un momento in cui le donne sono ancora più che mai subalterne, no? Che è l'epoca dell'Ariosto. Ah, ecco, ci siamo con le donne. Prima le donne, poi i cavalieri. Cavalieri di mezzo, se fosse vissuto oggi l'Ariosto, i cavalieri come li avrebbe cazzati sicuramente. E quindi le donne, poi i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, parola tipica dell'età moderna, l'audace in prezzo. E immagino che molti di voi conoscono a memoria la prima ottava dell'Orlando Furioso. Ebbene, leggiamola, è un frammento che vale come un'opera intera. Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese, io canto, che furo al tempo che passaro i mori, d'Africa in mare, e in Francia no quertanto, seguendo l'ire e i giovenil furori da Gramante lor re, che si die vanto di vendicar la morte di Troiano sopra re Carlo, imperator romano. Ora, il significato di tutte le parole di quest'ottava ci risulta comprensibile, no? Abbiamo capito tutto. Ed è proprio il concetto di autonomia della lingua che apre le porte alla comprensione, cioè in virtù anche di una serie di regole grammaticali e sintattiche che sappiamo applicare per esperienza. Anche quei due verbi, furo e passaro, che oggi capiamo benissimo che cosa vogliono dire, no? E quindi, proprio perché capiamo il senso di ciò che abbiamo letto, noi ci rendiamo anche conto di non avere un quadro esaustivo sulla comprensione di questo testo. Cioè io, perlomeno, non ho afferrato proprio tutto qui, e mi faccio delle domande, mi sono rifatto delle domande, forse una volta, forse più di una volta, avrò saputo tutto quello che c'era qua dentro per filo e per segno, ma naturalmente il cervello oblia, per fortuna, no? Se no impazziremo. E mi faccio delle domande in linea con il fatto che la cultura, come abbiamo detto poco fa, è un viaggio permanente dentro la propria ignoranza. Ora, tenete gli occhi sul testo della prima ottava. Per esempio, ho riconosciuto in alcune parole la qualifica grammaticale di nomi propri di persona, come i mori, ma soprattutto Agramante e Troiano, e contemporaneamente ho compreso che nella mia mente questi nomi sono termini vuoti. Forse una volta da studente ho anche saputo chi fossero questi personaggi, ma poi l'ho dimenticato perché, come dicevo, per fortuna il nostro cervello ha la capacità di obliare. Cioè, se funzionasse come un registratore, noi impazziremmo dopo pochi minuti. No? Ora, chi sono i mori che passarono d'Africa il mare e in Francia provocarono tanti danni? E il re Agramante, chi è? Cioè, mi pare, se ben ricordo, che Gramante sia un personaggio che sta in un poema precedente a questo. E chi è Troiano che Agramante vuole vendicare? Poi posso immaginare che Re Carlo, per via della dicitura imperatore romano, sia Carlo Magno, no? E di lui so qualcosa perché l'ho studiato insieme a voi poco tempo fa, quando abbiamo attraversato l'età medievale, no? Ricordate, abbiamo incontrato Carlo Magno. Di lui so che è diventato imperatore del Sacro Romano Impero a Natale dell'anno 800. Non sappiamo però se era il 24 o il 25 dicembre. Questo non l'abbiamo scoperto mai, però. Ma quel documento non è così preciso. Ma so anche, perché qualche nozione alberga nella mia mente dai viaggi fatti con voi, che un'invasione dall'Africa verso la Francia c'è stata, però al tempo di Carlo Martello, cioè il nonno di Carlo Magno. Carlo Martello ha sconfitto gli arabi a Poitiers nel 732, più di mezzo secolo prima. E dunque il tempo storico di Carlo Magno non è questo. Non è questo. E allora, cioè, in quale tipo di tempo si colloca questa celeberrima ottava composta da Ludovico Ariosto? Guardate, probabilmente si colloca in una dimensione che possiamo definire tempo poetico, no? E questo lo dobbiamo sapere subito, dove siamo, in che tempo siamo, no? Però diciamo che tempi. Siamo in un tempo poetico, e il tempo poetico, viene da chiedersi, ha una sua autonomia? E se la possiede, da che cosa dipende questa autonomia? Vedete che leggendo subito questa ottava, che noi leggiamo così, molti la citano così a memoria, ma vengono fuori tutta una serie di questioni sulle quali, che sono utili per mettere in moto le azioni dell'apprendimento, per questo sono utili. E il concetto di autonomia della lingua, con il suo apparato di regole, ci fa capire, in primo luogo, che sappiamo di non sapere, perlomeno io mi sono accorto di questo, e che dobbiamo avvalerci delle sei principali azioni dell'apprendimento, delle quali conosciamo le funzioni, per incamminarci sulla strada della ricerca. E sappiamo che, a suo tempo, la stessa operazione l'ha fatta l'autore del poema, di cui abbiamo letto l'incipit, e di conseguenza non possiamo occuparci dell'Orlando Furioso senza prima aver incontrato il suo autore. Beh, sarebbe scorretto, tanto sul piano didattico quanto sul piano della cortesia, che è un termine gradito, lo dico Ariosto, lo usa sempre in termini particolarmente gradevoli. E ma chi è Ludovico Ariosto? Lo conoscete questo personaggio che quest'anno celebra con noi, eccolo qui, il rituale della partenza. Chi è Ludovico Ariosto? Il primo personaggio che incontriamo in questo viaggio, il primo personaggio invitato a celebrare insieme a noi il rituale della partenza. Forse possiamo divertirci un po' a conoscere, a capire e ad applicare, no? E beh, allora guardate sul punto 4 del repertorio. Intanto dobbiamo dire che la vita e l'opera di Ludovico, di Ludovico Ariosto, anche se non vi è nato, è strettamente legata alla città di Ferrara e alla corte ferrarese degli Estensi, che all'inizio del Cinquecento è una straordinaria fucina di esperienze letterarie, soprattutto nel campo della poesia narrativa e del teatro. E penso in questo momento che tutte e tutti voi abbiate visitato questa città, Ferrara. Ora, chiamaci, bellissima città. Quindi, guardate, con una guida, dov'è? Fate questa settimana una puntata a Ferrara. Fatela con una guida dell'Emilia Romagna che trovate in biblioteca, oppure navigando in rete, e fate una visita a Ferrara, una città che strada facendo frequenteremo in chiave letteraria, perché dopo le vacanze di Natale, quando torneremo a scuola nell'anno nuovo, noi faremo due passi per la Ferrara degli anni 20. Perché? E beh, perché? Cioè, aspettate, vedremo. Ludovico Ariosto è nato a Reggio Emilia nel 1474. Suo padre Nicolò è membro della nobile famiglia degli Ariosti ed è un funzionario a servizio del duca Ercole I d'Este, che gli affida importanti incarichi amministrativi e militari a Reggio, a Rovigo, a Ferrara, a Modena. In anni, siamo agli albori dell'età moderna, all'inizio del Cinquecento, che sono critici, tanto per lo stato degli estensi, quanto per tutte le entità statali presenti sul territorio italiano, che sono insidiate nella loro autonomia dalla Francia e dalla Spagna. E l'autonomia ha un suo peso, come abbiamo detto. Ludovico, però, trascorre serenamente la fanciullezza e la giovinezza abitando quasi sempre a Ferrara, ecco, con sua madre, Daria Malaguzzi Valeri, che è una nobildonna di Reggio, in una numerosa famiglia, perché Ludovico è il primo di 10 tra fratelli e sorelle. Ora, nel 1489, dopo aver studiato con vari precettori, Ludovico viene avviato da suo padre agli studi giuridici, ma ben presto li abbandona per seguire la vocazione letteraria e stringe amicizia con altri giovani letterati, la pensano come lui, fanno circolo, Alberto Pio, Ercole Strozzi, suo cugino Pandolfo Ariosto, con i quali seguono insieme le lezioni di un maestro importante di quell'epoca, dell'umanista, un monaco agostiniano, l'umanista Gregorio da Spoleto, che lo indirizza lui e i suoi compagni alla conoscenza dei classici greci e latini. E nel frattempo segue anche gli studi di filosofia presso l'Università di Ferrara, appassionandosi alla poesia in volgare e in modo speciale alle opere di Francesco Petrarca, in particolare affascinato dal Canzoniere. Anche noi lo siamo stati, no? Il Canzoniere è un'opera che abbiamo studiato nel corso del viaggio del 2015-2006, quando durante il periodo della fioritura dell'autunno del Medioevo, quando si è sviluppato l'umanesimo. Nel 1493, per le competenze che ha acquisito, Ludovico viene assunto nel gruppo degli organizzatori degli spettacoli teatrali alla corte estense. Scrive anche delle commedie, le mette in scena. E nel 1498 lo si trova nell'elenco degli stipendiati di corte e comincia a fare le sue prime prove poetiche, dedicandosi dapprima alla lirica latina, poi a quella volgare, stimolato anche dalla presenza in quegli anni a Ferrara di Pietro Bembo, che forse avrete sentito nominare, con il quale stringe amicizia. Ora, con la comparsa di questo personaggio, Pietro Bembo, visto che ci stiamo occupando del tema dell'autonomia della lingua, noi dovremmo momentaneamente interrompere il racconto biografico su Ludovico Ariosto per puntare l'attenzione sulla figura del cardinale, perché Pietro Bembo è un cardinale sui generis, come sono molti cardinali in questo periodo, con il quale, per evitare sovrapposizioni, ho preso appuntamento per la prossima settimana, perché sulla questione della lingua Bembo ha alcune importanti cose da dirci. Poi, del rapporto tra Bembo e Ariosto ce ne occuperemo a suo tempo, soprattutto quando frequenteranno un po' clandestinamente insieme l'Università di Padova per ascoltare le lezioni di un giovanissimo magister. Correte poi numerose, numerose, perché lo dovremo incontrare a suo tempo e vedremo che cosa insegna a loro e che cosa insegna a noi. Ora, la maggior parte delle persone non fa caso a come utilizza la lingua, non la lingua come organo principale del senso gustativo, ma intesa come linguaggio. La prossima settimana incontreremo Pietro Bembo, quindi non mancate, perché anche lui vuole partecipare al rituale della partenza. Ma ora torniamo in compagnia di Ludovico Ariosto, nel momento in cui la sua vita subisce una svolta. C'è un momento della sua vita in cui deve cambiare tutta una serie di comportamenti. Perché nel 1500 il padre di Ludovico, Niccolò Ariosto, muore improvvisamente e lui, come fratello maggiore, deve badare a tutta la numerosa famiglia, e nel 1501 è costretto ad accettare, comincia una vita grama, perché deve accettare degli incarichi che lui non vorrebbe, deve fare anche il servitore, deve accettare l'incarico, un'incombenza che lui non desidera, di capitano della rocca presso Canossa. Siamo stati a Canossa, non perché via di una signora che abitava lì. Ed è proprio qui che, forse per consolarsi, cosa volete, quando si è tristi, imbastisce una relazione con una domestica. C'è da dire che Ludovico ha sempre avuto una propensione per le domestiche, le ha sempre trovate domestiche. Una domestica di nome Maria, non sappiamo nient'altro, sappiamo un particolare, ma che ha già servito il padre. Ora, questo verbo servire può risultare ambiguo, ma e il frutto di questa relazione tra Ludovico e Maria è Giambattista, cioè il primogenito, che Ludovico però non sarà mai completamente convinto di dover riconoscere come proprio. Perché, mi continua a dire, ma non mi assomiglia per niente, lui non è certo, perché mater certa, no, che non è certo che questo figlio sia suo, perché? Perché lei, Maria, è una domestica molto domestica, e ha altre, ma dichiaratamente altri amanti, quindi, cioè, non è che, e quindi, va. Nel 1503, non ancora trentenne, Ludovico rientra a Ferrara e diventa funzionario al servizio del cardinale Ippolito d'Este, che è il figlio di Ercole I, il fratello di Alfonso d'Este, che nel 1505 diventa duca. Questi personaggi li incontreremo strada facendo. Ora, in linea con questa assunzione, Ludovico, come usava a quel tempo, si fa chierico per ottenere alcuni benefici ecclesiastici che il cardinale Ippolito gli concede. Il cardinale Ippolito gli dice: fatti chierico, così io ti pago di meno, perché c'hai dei benefici in più. Perché questo Ippolito non è molto prodigo, E difatti nel 1506 riceve il beneficio della ricca parrocchia di Monterico. Ora, frazione di Albinea, che è in provincia di Reggio Emilia. Guardate, questi sono itinerari ariosteschi, se volete andare a spasso, camminare in quel posto. Intanto con la guida dell'Emilia Romagna, navigando in rete, fate una visita ad Albinea e dai dintorni di Reggio Emilia. Guardate, potete imboccare la valle del fiume Enza fino ad arrivare ai castelli di Rossena e di Canossa. È un itinerario ariostesco questo, percorretelo, ecco, buon viaggio, si può fare a piedi, in bicicletta, o sulla carta per cominciare, e facendo funzionare le azioni dell'apprendimento. Il fatto è che questa condizione di servitù spiace molto a Ludovico, cioè non è felice, non è stato felice spesso nella vita, perché il cardinale Ippolito d'Este è un uomo avaro, ignorante, gretto, cioè lo tratta da servitore, cioè ufficialmente dovrebbe svolgere il ruolo di ambasciatore, ma Ludovico si definisce un cavallaro, no, al quale tocca anche fare anche il cameriere. Lui che ha bisogno di lavorare, si deve adattare a fare questo. Ora, in questo periodo quindi ha poco tempo per dedicarsi alla letteratura, ma comincia a coltivare l'idea di scrivere un poema, anche per sfogare la sua rabbia, quindi la furia di Orlando inizialmente è la furia di Ludovico, per curare il suo spirito investendo in intelligenza. Nel 1509 a Ferrara, ve l'ho detto, che da un'altra domestica, è propenso, da un'altra domestica di casa Ariosto, come si fa a resistere ad una signora che si chiama Orsolina di Sasso Marino? Gli nasce un altro figlio, Virgilio, che questa volta viene legittimato, questa volta pensa di essere sicuro che è figlio suo e che seguirà poi le orme del padre. Nel 1513, dopo la morte di Papa Giulio II, che conosciamo bene, no? Viene eletto Papa il Papa Medici, il primo dei Papa Medici, Giovanni, figlio di Lorenzo, Leone X, Giovanni dei Medici, che è amico di Ludovico, si conoscono, si sono conosciuti e quindi si stimano a vicenda. E quindi Ludovico si reca subito in udienza alla corte papale, considera Roma il centro culturale italiano per eccellenza, con la speranza di poter ottenere un incarico in curia, ma Leone X lo tratta con una certa freddezza. Perché? Ma perché i rapporti tra il Vaticano e il Ducato Estense sono tesi in questo momento e quindi deve venire via ancora una volta piuttosto rattristato. Però succede qualcosa. Ludovico, piuttosto deluso, sulla via del ritorno a Ferrara si ferma a Firenze, ospite di un suo conoscente, ospite di Roberto Strozzi, conoscete gli Strozzi, no? Dove incontra una signora, la signora Alessandra Benucci, che è lì insieme al marito. Il marito è il mercante ferrarese Tito Strozzi, perché c'è un ramo ferrarese oltre che fiorentino degli Strozzi. E naturalmente gli Strozzi fanno squadra, è chiaro, no? E soprattutto sono mercanti che si incontrano periodicamente, quindi è chiaro che ogni tanto gli Strozzi, Tito, va a trovare Roberto mentre la signora va a fare lo shopping a Firenze. E i due, la Benucci e il marito, si trovano a Firenze, città che frequentano regolarmente, in visita ai parenti, ma anche e soprattutto per affari che legati al commercio. Insomma, tra Ludovico e Alessandra, appena si guardano, succede che tra Ludovico Ariosto e Alessandra Benucci, che è una bella signora del sud perché è nata a Barletta nel 1480 ed è morta a Ferrara nel 1552, nasce una relazione amorosa, clandestina, cioè resa possibile dal fatto che entrambi a Ferrara frequentano la corte estense, è lì che si incontrano. Quando nel 1515 la Benucci rimane vedova, con 5 figli avuti dal marito, la relazione con Ludovico si intensifica, ma in modo molto riservato. E voi direte, che ragione? Beh, i due si sposeranno un po' di anni dopo, ma non sappiamo bene neanche quando, tra il 1527 e il 1530, in gran segreto, senza firmare documenti, senza cioè non hanno mai convissuto ufficialmente, né prima né dopo il matrimonio. Perché, direte voi? Ebbene, sapete, si guarda un po' sempre agli interessi che si hanno, perché cioè, lui non vuole perdere i benefici ecclesiastici che gli erano stati concessi dal cardinale Ippolito. Il matrimonio avrebbe compromesso la sua posizione di chierico. E lei soprattutto vuole evitare che le venga revocata la cospicua eredità del marito. E quindi così succede. Nel 1516, come sappiamo, viene pubblicata la prima edizione in 40 canti dell'Orlando Furioso, la cui stesura era iniziata 11 anni prima. Ludovico dedica il poema al suo datore di lavoro, il cardinale Ippolito d'Este, il quale non apprezza né la dedica né l'opera. Quando nel 1517 Ippolito d'Este diventa vescovo di Agria, nome italiano per Eger, che è una città dell'Ungheria orientale, Ludovico si rifiuta di seguirlo, finalmente compie un atto di disobbedienza, si rifiuta di seguirlo, adduce motivi di salute, ma in realtà nutre un grande astio verso il cardinale. Poi naturalmente non vuole lasciare Ferrara, città che ama, e soprattutto non vuole allontanarsi da Alessandra. Viene assunto dal duca Alfonso d'Este, il fratello di Ippolito, che è un pochino più generoso, e anche in questo caso si tratta di servitù, ma di minor disagio, scrive Ariosto, e più dignitosa. E nel 1522 il duca Alfonso d'Este affida a Ludovico Ariosto l'arduo compito di governatore della Garfagnana, sapete dov'è? Da poco annessa al Ducato. La Garfagnana, come sapete, è una regione storica della Toscana, corrispondente all'alta e media valle del fiume Serchio, siamo in provincia di Lucca, delimitata ad ovest dalle Alpi Apuane e a nord e a est dall'Appennino Tosco-Emiliano. La Garfagnana, all'inizio del 1500, è una regione turbolenta, infestata dai banditi, abitata da una popolazione fiera e indomita, per cui l'ordine doveva essere mantenuto con la forza. Un atteggiamento autoritario che però non è congeniale all'Ariosto, che però tuttavia riesce a governare usando la diplomazia e dimostrando una grande abilità politica e pratica. È un uomo di cultura, quindi si sa destreggiare in modo umanistico nel campo della politica. Finalmente nel 1525 finisce il suo mandato di governatore, può tornare a Ferrara per dedicarsi agli studi, per mettere in scena le sue commedie e soprattutto per ampliare e revisionare il testo dell'Orlando Furioso. Rifiuta anche l'incarico di ambasciatore papale alla corte dell'altro Papa Medici, Giulio, Clemente VII. Clemente VII lo chiama e gli dice ti do un incarico da ambasciatore, ma lui rifiuta. Mentre nel 1532 accetta di accompagnare Alfonso d'Este all'incontro a Mantova, un incontro assai delicato, con l'imperatore Carlo V, un personaggio che incontreremo a suo tempo. Ora, al rientro a Ferrara, Ludovico si ammala e dopo alcuni mesi di malattia muore il 6 luglio del 1533. Ludovico Ariosto dapprima viene sepolto nella chiesa di San Benedetto a Ferrara, successivamente dal 1801 viene tumulato con grandi onori a Palazzo Paradiso nella biblioteca ariostea che è stata fondata nel 1747. E ora, con una guida della città di Ferrara, navigando in rete, potete far visita alla tomba di Ludovico Ariosto a Palazzo Paradiso. E poi, sempre con l'ausilio della rete, potete guardarlo in faccia, Ludovico Ariosto, vivo e vegeto, nel ritratto che gli ha fatto Tiziano nel 1515. Basta mettere in ricerca Ludovico Ariosto e Tiziano e viene fuori, vengono fuori gli occhi, il sorriso malinconico forse, ma andate a dare un'occhiata a Ludovico. Tanto nessuna di voi fa le domestiche, no? Cioè, le domestiche neanche noi, quindi non ci sono problemi. Cioè, Ludovico Ariosto ha passato gran parte della sua vita a scrivere e a revisionare, ci ha lavorato per 30 anni, il testo dell'Orlando Furioso, per rendere i suoi versi il più possibile comprensibile, e il più possibile dotati di musicalità. Ora, per concludere questo primo itinerario dedicato al tradizionale, ripetitivo e anche un po' noioso, forse rituale della partenza, torniamo sul testo della prima ottava del poema per esaudire il desiderio di Ludovico Ariosto, il quale aspira a dare autonomia di forma, un catalogo di regole efficaci e di contenuto, un dizionario di termini eloquenti ai suoi versi. Guardate, non c'è autonomia, abbiamo detto, senza studio, non c'è studio senza scuola, e quindi, dato che a scuola ci siamo, rileggiamo la prima ottava del poema valendoci, per commentarla, delle sei principali azioni dell'apprendimento: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare, che rappresentano il motore, la motrice, il propulsore utile per poterci muovere sulla strada che da qui alla fine di maggio dovremo percorrere. Guardate, leggiamo le note di commento alla prima ottava dell'Orlando Furioso. Guardate, queste note me le ha suggerite Ludovico Ariosto, e quando le ho rilette gli ho detto: ma guardate, guarda, saranno un po' pesanti queste note per un rituale della partenza che è già pesante di per sé, no? E lui mi ha risposto dicendo: guarda che a forza di alleggerire il carico noi troviamo sempre più difficoltà ad essere persone autonome, perché l'autonomia ha un suo peso. Certamente l'autonomia è un mattone, ma senza portare i mattoni la casa non la facciamo, e quindi noi dobbiamo rivendicare anche i mattoni. Ricordate il film Amarcord di Federico Fellini? C'è il personaggio del manovale che recita quella filastrocca: mio nonno fava i mattoni, mio padre fava i mattoni, faccio i mattoni anche me, ma la mia casa dov'è? Perché dobbiamo rivendicare i mattoni, perché l'autonomia ha un suo peso. E quindi leggiamo queste note di commento alla prima ottava dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. E le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audace imprese, io canto. Questo è l'argomento dell'opera. E si capisce che Ariosto vuole solo apparentemente rifarsi ai poemi classici. Infatti c'è qualcosa di nuovo, di moderno in questo incipit, cioè nel quale non si cantano, vedete, le memorabili gesta epiche degli dei e degli eroi del mitico mondo antico, ma le vicende, le cortesie e le imprese audaci di una varietà di personaggi, donne e cavalieri, creati dalla fantasia della tradizione popolare medievale. Per cui, con questo primo verso, si sancisce poeticamente che il Medioevo è finito, cioè al quale non si è ancora dato questo nome. Per dare nome al Medioevo bisogna aspettare la metà dell'Ottocento. Il Medioevo è ormai da considerarsi un'epoca precedente, della quale si conoscono tutte le contraddizioni, ma di cui si subisce anche il fascino. Cioè lo stesso fascino, guardate, succede sempre così, no? Lo stesso fascino che hanno le cose antiche, dalle quali deriva la nostalgia, perché i tempi passati sembrano sempre migliori del presente. Cioè non perché nel presente non si stia meglio materialmente rispetto al passato, ma perché le buone aspirazioni già evidenti durante l'età antica, aspirazioni per un mondo più buono, più bello, più giusto, si sarebbero già dovute concretizzare nel presente. Il primo verso contiene un catalogo di parole che sono tutte di connotazione cosiddetta cavalleresca, tra virgolette, e appartenenti a una multiforme tradizione popolare, quella dei romanzi cavallereschi amplificata dai cantastorie, alla quale l'autore vuole dare la maggior dignità letteraria possibile, agendo, come si è detto, soprattutto sul registro linguistico. Infatti Ariosto, per iniziare degnamente il suo poema, ricalca le parole di un'opera, e questo è quello che impareremo questa sera, che è ormai un classico della lingua popolare, del volgare italiano. Quale opera? Beh, la risposta la daremo in conclusione di questo commento. Le sei parole dell'Incipit dell'Orlando Furioso, le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese, rimandano ai romanzi del ciclo della cosiddetta tavola rotonda, no? E chi non conosce Re Artù, la regina Ginevra, il mago Merlino, i cavalieri della tavola rotonda, a cominciare da Lancellotto, ce l'abbiamo tutti in mente. Romanzi medievali che promettono di raccontare storie d'amore e d'avventura, e noi continuiamo a riciclarli in continuazione. Ma i nomi di Carlo Magno e di Orlando richiamano anche i temi letterari dell'epopea carolingia, e chi non conosce le imprese dei paladini di Carlo Magno, compresa la gloriosa disfatta di Roncisvalle, che abbiamo letto a suo tempo. Ora, Ludovico Ariosto può giocare sul fatto che in Italia questi due cicli letterari, quello arturiano o bretone e quello carolingio, si sono da tempo fusi insieme, e questa fusione ha avuto il suo compimento con un poema precedente, il poema Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo, pubblicato nel 1506, quindi 10 anni prima della prima edizione del Furioso, al quale Ludovico Ariosto vuole dare continuazione. Tanto perché l'opera è rimasta incompiuta, perché Boiardo è morto prima di finirla, quanto perché è convinto di poter usare una lingua più ricca, meno dialettale, la lingua del Boiardo è una lingua ancora sufficientemente padana, secondo l'Ariosto, per cui va modificata. Una lingua più ampio spettro comunicativo. E nelle sue linee generali noi faremo conoscenza con l'Orlando innamorato, e a suo tempo incontreremo anche il Boiardo, perché naturalmente vale la pena incontrarlo, questo personaggio. Ora, tra, verrà anche di conseguenza, avverrà di conseguenza l'incontro. Tra le parole del catalogo iniziale dell'Orlando Furioso dobbiamo puntare l'attenzione sul termine cortesie, perché il suo significato, quindi il significato iniziale, è quello di atti generosi di cavalleria. Quindi non ci si riferisce soltanto alla cortesia intesa come buona educazione. C'è qualcosa di più dal punto di vista della virtù nella parola cortesia. Le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audace imprese, io canto, che furo al tempo che passaro i mori d'Africa al mare e in Francia nocquer tanto. Le forme verbali furo e passaro, che oggi decliniamo in furono e passarono, non costituiscono un ostacolo alla comprensione, no, capiamo benissimo cosa vogliono dire. Mentre il termine i mori o mauri ha dato il nome, è diventato generico nei romanzi, nei poemi cavallereschi, cioè ha dato il nome a tutti i popoli del Nord Africa, arabi o arabizzati. Dopo l'enumerazione iniziale, Ariosto, determinando nel tempo, definisce l'occasione in cui si inserisce il suo racconto. E questa occasione è la guerra portata in Francia dal re Agramante per vendicare la morte del padre, suo padre, Troiano. Seguendo l'ire, scrive Ariosto, e i giovenil furori da Agramante, lo re, che si die vanto di vendicare la morte di Troiano. E sembrerebbe, no, dal tono del riferimento, trattarsi di un fatto storico realmente accaduto. Guardate, invece, questa è soltanto una guerra immaginaria. Cioè, se l'ha inventata Boiardo, immaginata da Boiardo nell'Orlando innamorato, a cui Ariosto fa riferimento in modo da poter ambientare la sua narrazione in un mondo poetico già familiare alle lettrici e ai lettori, perché il poema del Boiardo, l'innamorato del Boiardo, ha avuto notevole successo, e quindi è chiaro che c'è un riferimento preciso che Ariosto fa nel suo racconto. Dà per scontate tante cose pensando che noi le sappiamo già. Agramante, per esempio, è un personaggio immaginario, un personaggio letterario, rappresenta il re dell'Africa, un'Africa con capitale Biserta, ecco chi è, ed è il figlio di Troiano, che è un altro personaggio letterario circondato da altrettante figure romanzesche, perché Troiano è figlio di Agolante, fratello di Almonte, e di Golacella, che è la madre di Ruggero. Guardate, tutti questi personaggi sono poi entrati nella poetica dei cantastorie, dei contisti e dei pupi manovrati dai contisti. E Agramante, con tutta la sua gente, si vanta di essere discendente di Alessandro Magno. Quindi, vedete, tutto ad un certo punto ha una trafila. Quando Agramante ha 7 anni, racconta la leggenda, vediamo chi è Agramante, perché si vuole vendicare, perde il padre, perché Troiano viene ucciso da Orlando in Borgogna. Orlando è un ragazzino e uccide questo condottiero, ed è appunto per vendicare questa morte che a 22 anni, così racconta Boiardo nell'Orlando innamorato, Agramante raduna a consiglio i suoi 32 vassalli per portare con le loro forze unite la guerra in Francia, sopra però Re Carlo, imperatore romano. Qui c'è una discrepanza, abbiamo detto, perché Carlo Magno, re dei Franchi, come abbiamo detto, viene incoronato imperatore del Sacro Romano Impero nell'anno 800. Dunque, il suo tempo storico non coincide con l'attentata reale invasione degli arabi, che è stata impedita mezzo secolo prima da suo nonno, da Carlo Martello, che ha sconfitto gli invasori a Poitiers nel 732. Di conseguenza, il tempo scandito dai versi dell'Ariosto è di natura mitica. È, come si dice nel gergo poetico, un anacronismo, cioè un dispositivo poetico utilizzato dagli autori fin dall'antichità. Ma ad Ariosto, come abbiamo detto, interessa soprattutto agire sul registro linguistico. Quindi, per dare inizio al suo poema, ricalca le parole di un classico capolavoro della lingua popolare, del volgare italiano. Naturalmente, parte dalla Divina Commedia. E questa è la cosa più importante che dobbiamo sapere, perché c'è un nesso che poi dovremo studiare strada facendo. La Divina Commedia di Dante, che Ariosto, come tutti gli intellettuali del suo tempo, conosce a memoria. Guardate, le parole dell'Incipit dell'Orlando Furioso sono in parte le stesse con cui Dante rimpiange il mondo cortese dei tempi andati, la stessa operazione. Dante scrive nei versi 109, 110 e 111 del canto 14 del Purgatorio, scrive: le donne e il cavalier, gli affanni e gli agi, che lei vogliava amore e cortesia, là dove i cuor son fatti si malvagi. E di qui che parte Ariosto, da questi versi che a lui piacciono molto perché contengono tutto un apparato. E non è casuale il fatto che l'Orlando Furioso inizi sulla scia della lingua di Dante, perché si regola così l'Ariosto. Ora noi possiamo, adesso dobbiamo concludere, quindi possiamo fare due considerazioni. La prima la facciamo subito, la troviamo nel repertorio questa sera, mentre della seconda ce ne occuperemo, che è più articolata, la prossima settimana. Guardate sul punto 5 del repertorio. Nel canto 14 del Purgatorio, che Ariosto conosce a memoria, della Divina Commedia, Dante con Virgilio si trova nella seconda cornice dove si sconta il peccato di invidia. Guardate, qui le anime non vedono perché l'invidia rende ciechi. Dante si trattiene con un personaggio, con l'ombra di un personaggio, Guido del Duca, che è un personaggio da conoscere, il quale parla della Toscana, della Valle dell'Arno e della Romagna, citando, sotto forma di invettiva dantesca, una serie di nomi di famiglie allora illustri, travolte dalla corruzione. Sembra scritto per oggi questo. Cioè, perché dedite al malaffare che ha causato la rovina di queste prospere regioni. Cioè, in questo canto, che è di forte rilevanza politica e polemica, Dante esprime tutta la sua angoscia per l'aumento della corruzione nel mondo. C'è un tema che continua ad essere di grande attualità, ahimè. E la sua voce è giunta fino a noi che continuiamo ad assistere a questo fenomeno, scrive Dante, della decadenza dei costumi, del tramonto della virtù, del trionfo degli istinti più bassi. E questo avviene mentre siamo al corrente, dice Dante, di quelli che sono i valori. Questo è il nostro peccato. Perché noi i valori li conosciamo, i valori cortesi, cavallereschi, che tutte le persone di buona volontà dovrebbero perseguire: l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà, la misericordia, i temi dell'umanesimo. Ludovico Ariosto, naturalmente, ricalca nell'incipit del suo poema, ed è lì che ci rimanda, questi versi di Dante, perché anche lui sta vivendo la stessa angoscia, cioè agli albori dell'età moderna l'inquietudine causata dal dilagante degrado morale investe lo spirito di tutti gli autori delle opere rinascimentali che abbiamo studiato nel corso del viaggio dello scorso anno. Dobbiamo diventare autonomi, questa è moralmente, questo è naturalmente il dettato. Perché, si domanda Virgilio al tempo di Augusto, si domanda Dante nel 300, si domanda Ariosto nel 500, ci domandiamo noi oggi, perché troviamo così tanta difficoltà ad essere persone moralmente autonome? Questo è il problema, questo fa sì che anche il viaggio che stiamo per intraprendere sia di grande attualità, ahimè, da un certo punto di vista, e invece per riflettere va bene. Imitiamo perlomeno, pensa Ariosto, le donne e i cavalier che hanno fatto tesoro della cortesia. Per questo scrive un poema, per questo scrive un poema, lo dico Ariosto, con un occhio rivolto a Dante e con un occhio rivolto a Petrarca. Perché? E beh, questo lo dobbiamo vedere, perché ci dobbiamo chiedere perché. Non soltanto perché la commedia è bella, dice delle cose importanti, ma c'è anche un motivo che riguarda l'autonomia della lingua. Ora, il volume del Purgatorio della Divina Commedia, lo dicono le statistiche, con la Bibbia, con i Promessi Sposi, e certamente in tutte le case c'è una Divina Commedia. Certamente nella vostra biblioteca domestica. Questo è il momento di prendere in considerazione il canto 14 del Purgatorio. Andatelo a cercare, anche solo per leggere nella loro sede naturale i versi 109, 110 e 111, pensando che lo stesso esercizio lo ha fatto Ludovico Ariosto per invitarci a fare lo stesso. Le donne e i cavalieri, gli affanni e gli agi, che ne invogliava amore e cortesia, là dove i cuor son fatti sì malvagi. Beh, c'è tutta una cornice intorno poi a questi versi. La seconda considerazione di cui ci occuperemo la prossima settimana è legata all'idea che c'è uno stretto legame tra il linguaggio e il pensiero. E quindi ogni viaggiatrice, ogni viaggiatore che vuole attraversare il territorio dell'età moderna deve conoscere nelle sue linee generali la tendenza intellettuale che prende il nome di questione della lingua italiana. Ora, in quali termini si pone questa questione, della quale seguiremo lo sviluppo a grandi linee sulla scia del primo canto dell'Orlando Furioso? Che ruolo ha Pietro Bembo, amico di Ludovico, in questa questione? E chi è il cardinale Pietro Bembo? Lo conoscete? Beh, è un personaggio interessante, anche un bell'uomo, no? Ora, per rispondere a queste domande, nell'ambito della celebrazione del ripetitivo ma necessario rituale della partenza, bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli che dal primo passo che facciamo in questo straordinario viaggio che è la vita, non bisogna mai perdere la volontà di imparare. Il primo passo, un passo pesante, lo abbiamo comunque fatto, ma i mattoni sono necessari per costruire la casa, la scuola è qui, noi siamo pronti per metterci in cammino. Buonanotte, a corrente numero